Le cose semplici hanno il sapore del divino. Questo è il genio del cristianesimo. Gesù è stato geniale nel momento in cui è venuto a spogliare la fede e Dio da tutti gli orpelli e da tutto ciò che è complicato. Quanto più la fede è semplice, tanto più è vera. Gesù è venuto a togliere tutto ciò che era ingombrante nella fede, tutto ciò che era fuorviante, che ci conduceva e che conduceva gli altri lontano da Dio. Perché più semplice è e meglio è. Più semplice è, più la fede è vera e nuda. Siamo noi che a volte pensiamo che la fede deve essere complicata, deve essere inspiegabile, deve essere qualcosa di misterioso o qualcosa di altro da noi. Mentre mi sembra che quello che abbiamo ascoltato è semplicissimo. Dio continua a nutrirci, a aver cura di ciascuno di noi, e lo fa nella semplicità più estrema, con un po' di pane e un sorso di vino. È paradossale, quasi scandaloso, pensare che Dio sceglie di accompagnarci dopo la sua resurrezione, dopo che è salito di nuovo alla destra del Padre, ci accompagna con ciò che più di quotidiano, più di normale accade nella nostra vita. Pane e vino. Già nel nominarli, pane e vino ci ricorda subito la semplicità, forse anche la banalità o forse l'essenzialità. Pane e vino ci danno il senso del quotidiano, della concretezza di ogni giorno, perché questo è Dio, colui che ti sta a fianco ogni giorno e che cammina con te. Ricordati tutta la strada che ti ho fatto fare e che nel tuo cuore io ho segnato. Così abbiamo ascoltato, perché lui cammina e come il pane ci nutre, ed è essenziale, semplice, anche troppo normale, ma questa è la nostra fede e ha bisogno oggi di essere compresa così, perché Dio è semplice. Il pane è per tutti, il pane non si nega a nessuno, ecco perché si sceglie pane, perché il pane è un nutrimento per tutti. Ciascuno ha bisogno di un po' di pane, e vi ripeto, a nessuno si nega un pezzo di pane. Ecco perché Dio si fa pane, oggi si fa pane per noi, e si fa anche un sorso di vino, perché non si accontenta, non gli basta soltanto di accompagnarci e di nutrirci, vuole far festa con noi, vuole dirci: gioisci, perché tu sei degno di essere figlio di Dio, devi essere gioioso. Il vino, in tutto l'Antico Testamento, così che viene ripreso anche nel Nuovo, ha il segno della festa, della gioia, della speranza, del divertimento, perché non c'è niente di male in un Dio che vuole che ciascuno di noi si diverta nella vita, ma quel divertimento alto che ci fa dire: io valgo, e la vita va vissuta, va compresa con gioia, anche in quei momenti più complicati e difficili, con un sorso di vino e un pezzo di pane. Solo questo sfamerà la mia fame. Se vuoi sfamare quel vuoto che ti porti dentro, quella fame, nutriti di un pezzo di pane, cioè di essenziali, di ciò che conta, e di un sorso di vino, cioè di gioia. Fa festa. Ogni volta Gesù cerca di dire questo alle persone che incontra lungo la via: fai festa, facciamo festa insieme. Ricordate la parabola del Padre misericordioso: facciamo festa perché il mio figlio è ritornato. Ricordate quando gli ebrei, i farisei, rimproverano Gesù e gli dicono: come mai festeggiano, strappano le spighe, lavorano anche di sabato? E Gesù, geniale, gli dice: bisogna far festa finché lo sposo è con loro. Tanto che a Gesù lo accusavano di essere anche un festaiolo, un mangione e un beone, perché era uno che realmente voleva dire la vita, vale la pena di essere vissuta, pur sapendo di dover morire, perché Gesù era consapevole piano piano di che cosa andava incontro. Ma questo non ci toglie la possibilità e non ci toglie il permesso di gioire, di far festa. Allora quando penso all'Eucaristia, a questo momento insieme che viviamo, è proprio il desiderio di sfamarci dell'essenziale e della gioia. Questi sono i due elementi fondamentali della nostra fede. Semplici, forse anche troppo semplici, ma Dio ci semplifica la vita, libera un popolo dalla schiavitù d'Egitto, perché questo è il desiderio di Dio, liberarci dalla schiavitù che ci creiamo anche noi dentro la nostra fede, perché a volte siamo intrappolati nella nostra fede, pensiamo più al contorno della nostra fede come se qualcosa che ancora ci sentiamo il peso addosso e non la bellezza di essere credenti. Li libera, loro contenti, vanno via dall'Egitto, poi arriva il momento del deserto e già si sono dimenticati di chi li ha liberati e cominciano a dire: stavamo meglio in Egitto, stavamo meglio lì, almeno là avevamo qualcosa da mangiare. Dio straordinario, paziente, misericordioso, dice: vabbè, gli do un po' di manna, almeno così la smettono di lamentarsi. Cioè continua Lui a curare noi, a aver cura di noi, anche quando ci lamentiamo, quando ci allontaniamo da Lui, quando non lo comprendiamo, Lui sta lì sempre a donare il suo amore, anche quando non lo meritiamo, perché Dio ama senza merito. E questa è la straordinarietà, che non ci lascia mai soli in nessun momento, anche quando sembra cadere nella disperazione più totale, nella notte più oscura, Lui continua a donare, a dare. Guai a chi pensa che nell'Antico Testamento è descritto un Dio cattivo. Il contrario. Se guardate un po' tutto l'Esodo, è un Dio che continuamente vuole amare, vuole dargli la possibilità di nutrire, di cura, di sta vicino. Perché tutto l'Antico Testamento e il Nuovo Testamento è l'unico Dio di misericordia che ha cura di noi e ci nutre se noi vogliamo. Chiaro, dobbiamo semplificarci noi, non dobbiamo complicarcela la vita. A volte mi sembra di incontrare persone che stanno lì a complicarsela la vita e cercano neanche più di godersi e sono basiti e straniti quando vivono dei momenti di serenità, di pace, di gioia e non se la godono. Dicono: no, non me lo posso permettere un po' di gioia. Ma come no? Godi quel momento, vivi quella gioia, vivi quel momento di straordinaria felicità che ti è dato. A volte siamo ancora schiavi in Egitto, con la paura di rimanere senza pane, di rimanere senza nutrimento. Eppure Dio ce l'ha detto, che continuerà a nutrirci, a darci il pane vero, il pane vivo. E il pane vivo è l'amore, è questo amore continuo che ogni volta noi celebriamo nell'Eucaristia. Ma sapete benissimo che l'Eucaristia non ha inizio e fine qui dentro, perché veramente sarebbe riduttivo pensare che la celebrazione eucaristica riguardi soltanto le nostre piccole liturgie. Quando siamo qui si celebra l'Eucaristia, quando siamo fuori l'Eucaristia non si celebra, e no, è un continuo vita eucaristica la nostra, cioè continuamente si celebra l'Eucaristia, non ha niente a che fare con le nostre liturgie. Questo è un momento particolare di sosta dove noi ci nutriamo del corpo e sangue vero suo. Ma la vita eucaristica, cioè di gioia, di essenzialità, di semplicità, la si vive in tutta la nostra giornata e fuori dalle quattro mura, perché noi in questo momento tutto l'universo sta celebrando con noi, non solo noi che siamo qui dentro, tutta la creazione lavora e celebra questa Eucaristia. È un'Eucaristia cosmica la nostra, universale, che coinvolge tutto e tutti, il regno animale, il regno vegetale, il regno minerale, tutta la creazione e tutta l'umanità. Se solo comprendessimo l'universalità dell'Eucaristia che stiamo vivendo, ci renderemo conto che Dio ama in maniera esagerata, smisurata, perché vuole che tutti si nutrono di questo pane, il pane per tutti. Per quanti anni invece ancora oggi abbiamo una mentalità e pensiamo che l'Eucaristia è solo per qualcuno. Il pane è per tutti, ecco perché si è fatto pane Gesù, perché l'Eucaristia non è una dogana, la comunione, quella che noi chiamiamo comunione, che ci veniamo a prendere con il sangue e il corpo di Cristo, è per tutti e nessuno di noi può giudicare, perché non è un merito, è Lui che continua a dare anche nella desolazione, nel deserto, nel tuo momento difficile, nelle tue ferite. Quanto più io sto male, ho bisogno del pane. E invece siamo lì ancora a creare delle dogane e a pensare che l'Eucaristia è soltanto di alcuni. Di alcuni chi? Dei perfetti. Alcuni chi? Di chi sta in grazia di Dio. Tutti siamo in grazia di Dio. Chi non lo è? Siamo figli di Dio. Abbiamo la dignità di figli di Dio. Tutti. Non escluso nessuno, eppure sembra che anche le nostre mentalità siano ancora chiuse in questo e pensiamo che c'è una divisione tra chi può accostarsi all'Eucaristia e chi no. Vi ripeto, l'Eucaristia non è solo il cibarsi dell'ostia e del vino che noi prendiamo insieme, è tutta la vita eucaristica, è tutta la nostra vita un donarsi continuo e far circolare questo amore. Perché viverlo qui significa portarlo in tutti gli ambienti della nostra vita e continuare a spezzare questo amore, a dire a tutti, Dio ti ama per quello che sei, Dio continuamente ti verrà incontro, non siamo noi che dobbiamo meritarlo, è Lui che ci ama e basta, siamo noi che ci complichiamo la fede e dobbiamo sempre sentirci il peso di meritarla, di dire chissà se Dio è contento di me. Ma come non è contento di me? Certo che lo è. Sei figlio suo, sei parte di lui, sei creatura. Come non può essere contento Dio di me o di te? E invece siamo lì a volte ancora a sentirci schiavi in Egitto, aggrovigliati dentro di noi, da dire non me lo merito, mi sento in colpa, non mi posso accostare. E chi sei tu per decidere che non puoi accostarti o no all'amore di Dio? Chi sei? Chi siamo noi per dirci no, non posso accostarmi, no, non posso ricevere Dio? È una bestemmia solo dirlo una cosa del genere, perché Dio è un flusso d'amore continuo verso di te. Chi sono io per interromperlo? Allora mi sembra, e concludo, ma mi sembra stupendo questa idea di Dio che si fa pane e vino, che celebriamo qui, ma che continua nella nostra vita ogni giorno, ed è il miracolo più sorprendente che Dio fa. Oggi proprio riflettevo sul fatto perché noi cristiani siamo poco innamorati dell'Eucaristia e non ci basta l'idea di un Dio che si fa pane e vino per noi. Sì, festeggiamo, per noi è importante, ma sembra non bastarci questo miracolo che accade ogni volta, cioè che Dio si fa presente realmente, concretamente nel pane e nel vino, tanto che ci andiamo a cercare altro, perché sembra non bastarci l'idea di un Dio che si fa presente dentro di me, con me, che condivide parte di sé con me. Accade ogni volta che celebriamo, ogni volta che noi permettiamo a Dio di amarci, che quel pane non è più pane ma è corpo di Cristo e quel vino non è più vino ma è sangue di Cristo. Sembra non bastarci, tanto che come cristiani andiamo in giro a cercarci altri tipi di miracoli, pensando che l'Eucaristia non basta, ho bisogno di vedere altro, ho bisogno di credere quando in alcuni luoghi, in alcune situazioni accade lo straordinario. E accade ogni volta che celebriamo l'Eucaristia lo straordinario. C'è un Dio che si fa carne qui, in mezzo a noi. Io lo so, qui bisogna crederci o no. Perché guardate, ce lo possiamo dire tranquillamente, che la maggior parte della gente ci prende per pazzi. semplicemente a dire ma quelli esauriti vanno la domenica lì e credono che quel pane e quel vino diventino il corpo e il sangue di Cristo. E ci dicono effettivamente, ma come fa? Quelli pensano che si mangiano il corpo e il sangue di Cristo, quelli stanno lì. Eppure è la sua essenza, il fatto che c'è un Dio che non ci abbandona, e non è un simbolo quello che accade qui, non è un ricordo dell'ultima cena, ma è proprio vivo qui, è un memoriale, cioè significa che viene vissuto qui, viene realizzato qui e ora. Non stiamo ricordando l'ultima cena, non è una rappresentazione teatrale, non è dire è un simbolo, qualcosa che ci rimanda. È vero corpo, è vero sangue, è vera essenza di Dio, è vera partecipazione, è vera comunione. Allora io penso che forse oggi possiamo chiederci di che cosa ho fame, di pane vero o di un pane falso? Perché bisogna anche imparare a distinguere il pane vero dal pane falso. Lo distingui solo da una cosa: quando mangi del pane vero, che è amore, che è gioia, essenzialità e semplicità, ti senti nutrito. Quando ti nutri di pane falso, cioè di vanità, di egoismo, di denaro, di cattiveria, di scelte spregevoli, ti senti vuoto. Allora chiediamoci oggi: di che cosa ho fame? Cosa cerco? Il pane vero oppure un pane falso?